Il territorio, alle origini, è sempre appartenuto al popolo a titolo di sovranità, dunque, tra i poteri sovrani del popolo rientra anche la proprietà collettiva del territorio. Per combattere il consumo di suolo è indispensabile eliminare gli equivoci sull'edificabilità e ribadire legislativamente, come suggerì la Corte Costituzionale, chi lo iusa edificandi non è tra i contenuti della proprietà privata dei suoli, come invece vorrebbe la proposta di legge Relacci. 1. Il consumo di suolo e le lacune legislative. La cementificazione, l'impermeabilizzazione e l'edificazione hanno stravolto il nostro territorio, esponendolo a frane, smottamenti e distruzioni di ogni tipo. Di fronte ad un simile disastro da più parti si sono levate voci allarmate e sono piovute in Parlamento numerose proposte di legge, che promettono di limitare il consumo dei suoli agricoli, ammettendolo soltanto se non sia possibile trovare soluzioni all'interno di aree urbanizzate. Si parla, ovviamente, di suolo, cioè di quella parte della superficie terrestre, che è a diretto contatto con l'atmosfera, e che, attraverso l'azione combinata di acqua, minerali e batteri, condiziona la vita dell'intero pianeta. Se non che, dal punto di vista giuridico, non è possibile parlare di suolo senza parlare anche di sottosuolo e di soprassuolo. Infatti, queste tre entità sono tra loro strettamente connesse e costituiscono nel loro insieme una entità complessa, molto spesso presa in considerazione dal diritto, che si chiama territorio. Si vuol dire, in altri termini, che suolo e territorio sono tra loro entità inscindibili, per cui un discorso sul suolo non può prescindere da un discorso sul territorio. E, a questo proposito, non si può fare a meno di ricordare che il territorio è oggi attaccato da tre temibilissimi nemici: la crisi finanziaria, che produce la sua svendita, e quindi, anche la svendita dei suoli, la privatizzazione, che trasforma la proprietà collettiva del territorio e dei suoli, in proprietà privata, sottraendo risorse a tutti, a vantaggio di pochi, ed infine, la cementificazione e impermeabilizzazione dei suoli con gli evidentissimi e gravissimi danni che produce. Comunque, concentrando l'attenzione sulla tutela di quella parte del territorio definita suolo, è da avvertire che effettivamente il discorso deve concentrarsi sulle cementificazioni e sulle impermeabilizzazioni, che sono la causa prima del suo consumo. Al riguardo, si deve, tuttavia, rilevare che le proposte che sono state depositate in Parlamento, ed in primis quella dell'ONL Realacci, non tengono presente un dato di fondamentale importanza. Il fatto cioè che ormai il costruito prevale sul non costruito e sono stati ampiamente superati, e di molto, tutti i limiti per assicurare la sostenibilità ambientale di nuove costruzioni. 1. Chiusa parentesi quadra. Ne consegue che oggi non è più possibile interpretare il problema in termini di limitazione, ma è diventato ineluttabile parlare della cosiddetta opzione zero nel consumo di suolo. Lo impone, a tacer d'altro, il fatto che è stato turbato in modo gravissimo l'equilibrio idrogeologico del nostro paese, sicché è assurdo continuare a ragionare come se fossimo agli inizi degli anni 60 del secolo scorso, e non oggi, quando si è già distrutto inesorabilmente tutto il territorio, si è costruito sui terreni agricoli, sulle aree golenali, sugli argini dei fiumi, sulle pendici dei vulcani, sulle spiagge, eccetera. E, di fronte a tale immane disastro non è più immaginabile parlare di consumi ulteriori di terreni agricoli, forestali, o addirittura di orti urbani, ricorrendo al subdolo concetto di compensazione ambientale, che non serve ad altro se non a spostare il consumo di suolo da un luogo ad un altro. In parole povere un artificio per mettere a tacere, ingannandole, le coscienze dei più attenti ai problemi ambientali. Ma è ancora di più. Vi sono proposte, come quella già indicata, che parlano della elargizione, da parte dell'amministrazione pubblica, dell'iusa edificandi, su terreni agricoli, quasi fosse moneta sonante, per coloro che si impegnano a risanare zone urbanizzate. Siamo arrivati ad uno stato confusionario generale. Occorre, dunque, rimeditare ab initio il problema e scoprire quali siano, sia pur limitando il discorso all'aspetto puramente giuridico, le cause di questo immane disastro. Ponendosi in questa prospettiva, salta immediatamente agli occhi che causa principale del disastro è il convincimento, diffusissimo nell'immaginario collettivo, secondo il quale il terreno serve soprattutto per edificarvi sopra. In altri termini, nel contenuto del diritto di proprietà privata sarebbe incluso il iusa edificandi, il cui esercizio ha bisogno soltanto di un permesso dell'autorità comunale, quello che una volta si chiamava licenza, ed oggi permesso di costruire, e che solo per breve tempo, grazie alla legge numero 10 del 1977, fu chiamata concessione edilizia. In realtà questo presunto diritto di costruire, inteso come insito nel diritto di proprietà fondiaria, non è previsto da nessuna norma del codice civile. Un tentativo per dare un riconoscimento legislativo agli usi edificandi fu fatto dall'Olle Maurizio Lupi, il quale, a nome del partito Forza Italia, presentò nel 2003 una proposta di riforma del governo del territorio, che, benché approvata dal Senato, fu poi bocciata dalla Camera dei Deputati. 2. Chiusa parentesi quadra. Ne è possibile attribuire il valore di una disposizione di legge alla sentenza della Corte Costituzionale numero 5 del 1980, che ha concepito il diritto ad edificare come insito nel diritto di proprietà, facendo sì che il DPR 6 giugno 2001, numero 380, introducesse poi la dizione permesso di costruire. Infatti, la Corte Costituzionale ha il potere di annullare le leggi e non quello di sostituirsi al legislatore. È pertanto estremamente importante che le recenti proposte di legge sul consumo dei suoli facciano chiarezza su questo punto, ponendo in rilievo che il ius edificandi non rientra tra i contenuti del diritto di proprietà privata, ed è da sottolineare che i comuni di rado hanno agito nell'interesse effettivo delle collettività amministrate, e da ciò sono stati indotti da riprovevoli leggi statali, che hanno favorito gli interessi dei singoli, spingendo i comuni a concedere il massimo possibile di permessi di costruire. Si tratta, innanzitutto, come puntualmente nota Salvatore Settis, 3, chiusa parentesi quadra, del testo unico per l'edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, numero 380, il quale, all'articolo 136, comma 2, lettera c, ha abrogato il sano principio della legge Bucalossi, articolo 12. Della legge numero 10 del 1977, secondo cui i proventi da oneri di urbanizzazione dovevano essere obbligatoriamente utilizzati dai comuni per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Di conseguenza, a seguito di tale disposizione legislativa, i comuni si sono sentiti liberi di impiegare i cosiddetti oneri di urbanizzazione anche per le spese correnti e, essendo queste ultime sempre crescenti, hanno cominciato ad allentare la guardia sulle autorizzazioni a costruire, o peggio a stimolare l'invasione del territorio modificando piani regolatori, concedendo eccezioni e deroghe, chiudendo un occhio e più spesso entrambi, ed il fatto peggiore è stato che, essendo diventati gli oneri di urbanizzazione un introito del quale si aveva bisogno anno per anno, i comuni hanno accresciuto il numero delle costruzioni, allentando i controlli, cannibalizzando il territorio. 4. Chiusa parentesi quadra. Ne è da dimenticare l'effetto perverso provocato in proposito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, numero 148, secondo il quale sono soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con il principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Si tratta di una legge palesemente incostituzionale, poiché fonda il suo disposto solo sulle prime cinque parole dell'articolo 41 della Costituzione, dimenticando che questo articolo, dopo aver affermato che l'iniziativa economica privata è libera, prosegue dicendo che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Dunque una disposizione di legge assurda, che, tuttavia, ha dato maggior forza agli speculatori edilizi nel chiedere alle amministrazioni comunali di far presto a concedere loro i richiesti permessi di costruire. 2. Il capovolgimento di una diffusa ed erronea convinzione. È da porre in evidenza, a questo punto, che costruire, come sopra si accennava, significa modificare il territorio, e che, di conseguenza, questo può essere fatto soltanto da chi è il proprietario del territorio medesimo, considerato, peraltro, nella sua interezza, tenendo conto, cioè, anche del paesaggio, dei beni artistici e storici e degli altri beni costruiti dall'uomo. Si deve cioè affermare con forza che il cosiddetto ius edificandi appartiene al popolo, che è proprietario del territorio a titolo originario di sovranità e non al singolo cittadino proprietario di un appezzamento di terreno. E si deve subito avvertire che l'interesse del popolo deve essere fatto valore dal comune, come ente esponenziale della comunità comunale, ma anche dai singoli cittadini, come vedremo in seguito, con l'esperimento dell'azione popolare. Si oppone a questa indiscutibile verità, Come poco sopra si osservava, la cultura borghese è quella ben più invasiva del neoliberismo economico, le quali hanno diffuso l'errato convincimento dell'assolutezza e della illimitatezza della proprietà privata, che perciò avrebbe come contenuto anche il diritto di costruire, nonché una prevalenza della proprietà privata del singolo, sulla proprietà collettiva di tutti sul territorio. Con la conseguenza, che la tutela dell'interesse generale viene vista come una limitazione della proprietà privata. E tutto questo a prescindere dalle chiarissime disposizioni della Costituzione, che vengono del tutto ignorate, come se fosse possibile leggere le disposizioni del Codice Civile indipendentemente dalle norme costituzionali. È indispensabile capovolgere questa prospettiva, mettendo a confronto i due citati istituti, confronto che porrà in evidenza la precedenza storica della proprietà collettiva del territorio sulla proprietà privata, ed una prevalenza giuridica del primo diritto sul secondo. 3. La precedenza storica della proprietà collettiva su quella privata. Il punto di partenza di tutto il discorso è che il territorio, alle origini, è sempre appartenuto al popolo a titolo di sovranità. È sufficiente pensare come nasce la comunità politica, per rendersene conto. Tra i vari esempi, il più pertinente sembra quello relativo alla nascita della Civitas Quiritium. Quando Romolo, o chi per lui, tracciò il solco dell'URBS, che non ancora si chiamava Roma, poiché questo nome, dall'etrusco Rumen, fu dato per l'appunto dai re etruschi, distinse il terreno su cui doveva nascere la città dai terreni circostanti e dette luogo a tre fenomeni giuridici concomitanti: la nascita del populus, nel senso che l'aggregato umano, che si stanziava nella città, diveniva una unità giuridica complessa, nella quale si distingueva il civis, il singolo cittadino, come parte costitutiva del tutto, ed il populus, cioè l'intera cittadinanza, la nascita del territorium, da terra et turus, letto di terra, sul quale si stanziava il popolo, e infine, la sovranità, il potere sommo, riconosc, piuto al popolo stesso, di porre confini, non solo ai terreni, ma anche ai singoli cittadini, in modo che le loro libertà venissero limitate al fine di assicurare la convivenza civile. In sostanza vennero in evidenza due concetti chiave, quello di confine e quello della parte e del tutto, nel senso che la confinazione dei terreni e delle libertà individuali fu essenziale per la nascita della comunità politica, mentre lo stesso concetto di popolo non si risolse nella concezione individualistica di una sola entità giuridica, ma implicò la rilevanza giuridica, sia del tutto, sia dei singoli cittadini, in quanto parti strutturali dell'insieme costituito dal popolo. Insomma, una concezione collettivistica e non, come si è a lungo ritenuto, una concezione individualistica. 5. Chiusa parentesi quadra. In sostanza, quello che è necessario porre in evidenza è che la nascita di una comunità politica implica che, originariamente, il territorio appartiene al popolo a titolo di sovranità, nel senso che tra i poteri sovrani del popolo rientra anche la proprietà collettiva del territorio. Lo dimostra, a tacer d'altro, che per cedere a singoli soggetti parti del territorio è stata sempre ritenuta necessaria un atto solenne la divisio, preceduta da una manifestazione di volontà del titolare della sovranità. La prima divisio fu operata, secondo le testimonianze letterarie, dallo stesso Romolo, ma il Niebuhr ha ritenuto che si trattasse di Numa Pompilio, il quale, evidentemente dopo una deliberazione dei patres familiarum, divise il territorio dell'urbe tra una parte assegnata ai singoli patres, due iugeri a testa, cioè mezzo ettaro, quanto è appena sufficiente per soddisfare le elementari necessità familiari, ed una parte riservata all'uso comune della cittadinanza, il cosiddetto ager compascus. Da notare che non si trattò affatto della cessione in proprietà privata, poiché sulla parte divisa i singoli assegnatari ebbero un potere indefinito, detto mancipium, e non un diritto reale come il diritto di proprietà privata. Ed è ancora da notare che anche le successive assegnazioni ai vetera, ni delle terre conquistate avvenne mediante la solenne cerimonia, di origine etrusca, detta divisio et ad signatio agrorum, sempre preceduta da una lex centuriata o da un plebiscitum, cioè da una manifestazione di volontà del popolo sovrano. D'altro canto, anche in questa seconda ipotesi, trattandosi di res mancipi, veniva trasferita soltanto la possessio, da potisse deo, siedo da signore, cioè una res facti e non un vero e proprio diritto. Per parlare di un vero e proprio diritto reale, corrispondente più o meno alla nostra proprietà privata, fu necessario attendere l'inizio del primo secolo a.C., Quando, dopo una tormentata evoluzione giurisprudenziale, si cominciò a parlare di dominium ex iure quiritium, che comunque, fu oggetto di controllo pubblico, e comportò soltanto ilius utendi et fruendi, ma non ilius abutendi, del quale si parlò solo durante il Medioevo. Nel Medioevo, peraltro, lo schema rimase lo stesso. Infatti, se si pensa che la sovranità, dal popolo era passata all'imperatore, si capisce pienamente perché si parlò di un dominium eminens dell'imperatore e di un dominium utile di chi lavorava la terra. Il territorio, insomma, apparteneva a chi era titolare della sovranità. L'appartenenza del territorio, in altri termini, rientrava nella somma dei poteri sovrani e questa appartenenza continuava ad esistere. Carl Schmitt parla di superproprietà, anche se in concreto la proprietà risultava assegnata ad un singolo cittadino. La rottura dello schema romanistico si è avuta con la restaurazione napoleonica, la quale è stata realizzata in base al principio il potere al governo, la proprietà ai privati. Si è staccato così il diritto dall'economia e si sono poste le premesse per l'affermarsi delle teorie neoliberiste, che si disinteressano della persona umana e mirano soltanto al massimo profitto, dando origine al dannosissimo fenomeno della finanziarizzazione dei mercati, alla svendita del territorio e dalle perniciose privatizzazioni, che tolgono a tutti per dare a pochi. 4. La prevalenza giuridica della proprietà collettiva su quella privata. La salvezza sta nell'applicazione della vigente Costituzione repubblicana, la quale ha accolto in pieno l'insegnamento dei giureconsulti romani. La Costituzione, infatti, non solo ha sostituito lo Stato persona di stampo borghese con lo Stato comunità, qual era la Respublica Romanorum, ma ha riportato in primo piano la proprietà collettiva del territorio, ponendo in luce che la proprietà privata è semplicemente ceduta ai singoli con un atto di volontà del popolo sovrano, e cioè mediante legge. Alla precedenza storica della proprietà collettiva su quella privata si accompagna oggi la prevalenza giuridica della prima sulla seconda. Lo chiarisce l'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale, sancendo cioè che tale diritto è giuridicamente tutelato soltanto se ed in quanto assicura lo scopo della funzione sociale, rende cioè tutti partecipi dei benefici che provengono dalle attività produttive. Il principio della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato è ribadito, inoltre, dall'articolo 41 della Costituzione, riguardante l'iniziativa economica privata e cioè l'attività negoziale, che il proprietario pone in essere per disporre della proprietà privata, e cioè per acquisire o vendere la proprietà dei beni economici. Si legge in detto articolo, che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Come si nota, alla funzione sociale dell'articolo 42 cost, fa riscontro l'utilità sociale, di cui al precedente articolo 41 cost, ma non è tutto. Questa prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato, va coniugata con la distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata, di cui al primo alinea del citato articolo 42 cost, secondo il quale la proprietà è pubblica e privata. In sostanza, dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge con estrema chiarezza, che la nostra Costituzione, non prevede affatto un solo tipo di proprietà, ma due tipi. Quella pubblica e quella privata, sancendo, nello stesso tempo, la prevalenza della prima sulla seconda. Insomma, i limiti alla proprietà di cui pure parla l'articolo 42 della Costituzione, affermando che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e di limiti, riguardano soltanto la proprietà privata, come è espressamente detto, e non la proprietà pubblica, la quale, in questo contesto, si identifica con la proprietà collettiva demaniale, che spetta al popolo a titolo di sovranità, come da tempo affermato da Massimo Severo Giannini, 6, chiusa parentesi quadra. Questa distinzione, inoltre, è stata chiarita da tempo dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con RD 4 maggio 1885, numero 3074, il quale affermava testualmente, i beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Costituiscono il demanio pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di proprietà privata, 7, chiusa parentesi quadra. Insomma, la dinamica giuridica, che segue la Costituzione ripete puntualmente la stessa dinamica, che si è svolta storicamente. All'inizio, l'intero territorio appartiene al popolo a titolo di sovranità. In seguito, parte del territorio viene, con legge, riservato all'uso diretto della popolazione, restando proprietà collettiva demaniale come res extra commercium, e cioè come beni inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili, e parte viene ceduta a privati, diventando oggetto di proprietà privata. E questa parte ceduta in proprietà privata, sia ben chiaro, deve comunque perseguire una funzione sociale, poiché ciò che conta, prima della tutela individuale, è l'utilità sociale, di cui parla l'articolo 41 della Costituzione. Insomma, sia la storia degli istituti giuridici, sia, direttamente, la nostra Costituzione confermano quanto sopra si diceva, si deve parlare di un capovolgimento delle tradizionali concezioni borghesi, rinverdite e rafforzate dalle teorie neocapitalistiche, e ritenere che non è il pubblico, che limita il privato del suo uso del bene comune, ma è il privato, che sottrae alla collettività la possibilità di utilizzarlo per il bene comune. 5. Illi usa edificandi. Se si tiene presente, come sopra si è tentato di dimostrare, che la proprietà privata deriva da una cessione di parti del territorio a singoli individui da parte del popolo, il quale, non solo ha la proprietà collettiva dell'intero territorio, ma conserva, come ricorda Carl Schmitt, 8, chiusa parentesi quadra, anche una superproprietà o, se si preferisce un dominium eminem sulle parti cedute, diventa davvero inconcepibile ritenere che, oltre al diritto di appartenenza di un appezzamento di terreno, sia stato ceduto anche il diritto di modificare il territorio nella sua interezza, potere che è ovviamente rimasto nei poteri sovrani del popolo. Quando ci lamentiamo degli scempi paesaggistici, della cementificazione, delle distruzioni della natura non possiamo limitarci alla denuncia. È un nostro diritto di proprietà collettiva, che è stato leso, e questo diritto è ben più grande e più tutelato del diritto di proprietà privata. E, comunque, come si è detto, il ius edificandi non ha nulla a che vedere con il diritto di proprietà privata. Non c'è nessuna disposizione del codice civile che lo preveda, mentre, come è noto, lo stesso codice ha cura di precisare che questo diritto deve fare i conti con i limiti posti dall'ordinamento giuridico. Nel caso poi della costituzione a favore di un terzo da parte del proprietario privato del diritto di costruire e mantenere su suolo proprio una costruzione, articolo 952 del codice civile, è evidente che tale costituzione di un diritto reale limitato è condizionata al riconoscimento da parte dell'autorità competente di quel particolare terreno come rientrante in una zona urbanizzata. Si vuol dire che è l'urbanizzazione del territorio, è in ultima analisi la cessione ai singoli di questo potere rientrante nella proprietà collettiva del territorio stesso, a far nascere in capo ai singoli proprietari di terreni il diritto di costruire. Fuori di questa cessione, il proprietario privato non può assolutamente vantare un ius edificandi come insito nel suo diritto di proprietà. Ed è per questo che è corretto parlare di concessione del diritto di costruire, come prevedeva la legge Bucalosi, numero 10 del 1977, ed è fortemente in contrasto con tutti i principi del nostro ordinamento parlare di licenza di costruzione, come era una volta, o di permesso di costruire, come oggi. Come si è sopra chiarito, tutto ciò dipende dal fatto che la cultura borghese neoliberista si è tenacemente opposta all'idea stessa della proprietà collettiva del territorio, che è invece viva e presente nel nostro ordinamento costituzionale e contiene anche questo supposto diritto di costruire, che, per sua natura non può appartenere a singoli soggetti, ma a tutti i consociati. 6. La dinamica costituzionale per lo sviluppo economico. La partecipazione dei cittadini. Il problema dell'attuazione dell'ius edificandi rende necessario qualche cenno sulle linee direttrici che la nostra Costituzione pone a proposito dello sviluppo economico. Come è noto, la nostra Costituzione parte dall'idea di comune esperienza secondo cui la ricchezza proviene da due fattori, le risorse della terra ed il lavoro dell'uomo. Infatti due sono gli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere: a. Tutelare il territorio, b. Proteggere il lavoro. Ed è molto significativo, in proposito, il fatto che il titolo 3, parte prima, della Costituzione, dedicato ai rapporti economici, è in pratica dedicato sia alla tutela del territorio, sia alla tutela del lavoro. In particolare parlano del territorio l'articolo 42, primo comma, secondo il quale la proprietà è pubblica e privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti e a privati, nonché l'articolo 44, primo linea, secondo il quale occorre conseguire il razionale sfruttamento del suolo. Parlano invece di lavoro, l'articolo 35, secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, l'articolo 36, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nonché l'articolo 38. Importante per l'affermazione di principio secondo cui tutti devono lavorare, ed è esentato da questo dovere soltanto il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, per il quale è previsto il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Il quadro costituzionale, relativo ai due essenziali fattori della produzione, tuttavia, non si ferma qui. Basti pensare, quanto alla difesa del territorio, al riferimento dell'articolo 9 alla tutela del paesaggio e dei beni artistici e storici, 9, chiusa parentesi quadra, nonché alla disposizione dell'articolo 52 cost, secondo il quale la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E, per quanto riguarda il fattore lavoro, 10, chiusa parentesi quadra, al primo allinea dell'articolo 1 della Costituzione, secondo il quale l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro, nonché all'articolo 4, primo comma cost, secondo il quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Tutela del territorio, e cioè delle risorse della terra, 11, chiusa parentesi quadra, e tutela del lavoro, e cioè della piena occupazione, sono, dunque, obiettivi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Come perseguire questi due obiettivi è specificato nel citato titolo 3, della parte prima, cost. In questo titolo si prevede, innanzitutto, all'articolo 43 cost, un intervento pubblico nell'economia principalmente in relazione alle imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale, precisandosi che a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese e categorie di imprese. Insomma, il principio è che le imprese strategiche debbono essere in mano pubblica, e che non è accettabile rimettere alla speculazione privata la produzione di beni e servizi primari per la vita del Paese. Questo punto essenziale è stato travolto dalle numerose e dannosissime privatizzazioni, che hanno privato l'Italia, in breve periodo, del 50% delle imprese, sospingendola verso una irrimediabile miseria, propedeutica ad un finale ed irreparabile disastro economico e sociale. Altro punto strategico proprio della nostra dinamica costituzionale consiste nell'aver separato la piccola e media proprietà, come la proprietà coltivatrice diretta e la proprietà della prima casa, articoli 44 e 47 cost, dalla proprietà la cui produzione eccede le strette esigenze di vita e sono in grado di far crescere la produzione nazionale. Per questo tipo di proprietà, come si è già accennato, la stessa tutela giuridica è condizionata all'assolvimento della funzione sociale, cioè all'obbligo di dar spazio all'occupazione e alla produzione di beni, che possano soddisfare i bisogni di tutti. Questo obbligo è sancito in modo espresso e con piena precettività dal citato articolo 42 cost, in base al quale, si ripete, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. È una norma universalmente riconosciuta in dottrina come norma precettiva di ordine pubblico economico, la quale, tuttavia, anche a causa di talune discutibili sentenze della Corte Costituzionale, è rimasta del tutto inapplicata. Lo dimostrano il continuo e dannosissimo ricorso alle chiusure e delocalizzazioni di imprese desiderose solo di maggiori profitti, nonché la massa enorme di immobili e soprattutto di terreni abbandonati dai loro proprietari. Al riguardo, è la stessa Costituzione che ci offre il rimedio. Se è vero, come è vero, che la tutela giuridica della proprietà privata è condizionata alla funzione sociale, il venir meno di quest'ultima fa venir meno anche la tutela giuridica e, di conseguenza, vi è meno il diritto di proprietà privata ed anche, e necessariamente, qualsiasi diritto di indennizzo, visto che non esiste più il diritto da indennizzare. Si verifica, insomma, un effetto automatico, per il quale, il bene originariamente appartenente a tutti, e da tutti ceduto, mediante legge, ad un singolo individuo, torna con tutta evidenza nella proprietà collettiva di tutti. Dunque, nel caso dell'abbandono di terreni ed immobili, che ha un suo precedente storico nella Gerbesertus della tarda Roma imperiale, implica il dovere, meglio si direbbe il munus, dell'autorità pubblica di iscrivere formalmente nella proprietà pubblica e collettiva dalla stessa amministrata il bene di cui si discute, a ciò provvedendo, dopo la necessaria diffida ad adempiere al proprietario. Si tratta, in sostanza, di rileggere attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, quanto è già scritto nell'articolo 838 del Codice Civile in relazione ai terreni abbandonati, tenendo conto, come poco sopra si accennava, che il meccanismo giuridico previsto dalle sopra ricordate disposizioni costituzionali di ordine pubblico economico implica il venir meno, insieme con il diritto di proprietà, anche del conseguente diritto all'indennizzo. C'è poi un ultimo punto molto importante da tenere presente nell'analisi di questa dinamica costituzionale, è la partecipazione del cittadino alla funzione legislativa, alla funzione amministrativa, ed alla funzione giudiziaria. Ed è da sottolineare che, la partecipazione alla funzione legislativa e a quella giudiziaria riguarda soltanto un potere di iniziativa o di abrogazione, mentre quella concernente la funzione amministrativa implica un effettivo esercizio della funzione stessa. Infatti, come è noto, la funzione legislativa è riservata al Parlamento e quella giudiziaria è riservata all'autorità giudiziaria, ed invece la funzione amministrativa è condivisa da questa, con enti e con soggetti privati. È noto che la partecipazione alla funzione legislativa si concreta nel referendum abrogativo, articolo 75 cost, e nella proposta di leggi di iniziativa popolare, articolo 71, comma secondo cost. Più complesse sono le disposizioni costituzionali, che riguardano l'effettivo esercizio della funzione amministrativa da parte dei cittadini. La disposizione principe in proposito è quella dell'articolo 3, comma secondo, cost, secondo il quale è compito della Repubblica assicurare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E partecipare all'organizzazione, in termini giuridici, vuol dire proprio partecipare all'azione amministrativa dei pubblici poteri. E parlare di lavoratori vuol dire parlare di tutti i cittadini, poiché, come si è visto, per la Costituzione non esistono i fannulloni, o si ha la capacità di lavorare e si deve lavorare, o si è inabili al lavoro ed allora si ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Accanto a questo principio a carattere generale, la Costituzione fa ricorso alla partecipazione anche nel citato articolo 43, nel quale, come si è detto, si affida la gestione di imprese o di categorie di imprese di preminente interesse generale anche a comunità di lavoratori o di utenti, e cioè ad entità giuridiche diverse dalla pubblica amministrazione. Di partecipazione infine parla diffusamente e con precisione l'ultimo comma dell'articolo 118 del rinnovato titolo 5 della Costituzione, nel quale si legge che Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Qui addirittura si afferma che l'iniziativa dei cittadini in tema di funzioni amministrative dovrebbe precedere, in casi di estrema vicinanza agli interessi del popolo, l'azione dei pubblici poteri. Questo e non altro significa il ricorso al concetto di sussidiarietà. Quanto alla partecipazione alla funzione giudiziaria, occorre ricordare che, in base alla costruzione che abbiamo descritto della comunità politica, il cittadino è parte costitutiva del popolo, e come tale può e deve agire, con un'azione popolare, nell'interesse proprio e di tutti i consociati. Si tratta di un potere di iniziativa, che è insito nel sistema costituzionale, con la conseguenza che una previsione di legge ordinaria in proposito avrebbe valore puramente dichiarativo. Questo principio sembra sia stato accolto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, 12, chiusa parentesi quadra, e dalla Corte Costituzionale, 13, chiusa parentesi quadra, nel noto caso dell'azione promossa da un semplice cittadino per ottenere la cancellazione della legge elettorale, cosiddetta Porcellum. In detta sentenza si legge, infatti, che la questione sottoposta all'esame della Corte Costituzionale, ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme. Pare proprio che la Corte Costituzionale abbia utilizzato il concetto, poco sopra esposto, del rapporto tutto o parte, considerando il cittadino come parte strutturale della collettività, per cui la sua azione giudiziaria concerne il proprio interesse individuale e, nel contempo, quello di tutti gli altri consociati. E se è così, si può agevolmente affermare che oggi, ad opera della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzione, l'azione popolare è diventata una sicura realtà. 14. Chiusa parentesi quadra. 7. Cosa fare? Il discorso fin qui condotto ha spianato la strada per combattere, sul piano giuridico, contro il principale responsabile della cementificazione e della impermeabilizzazione del suolo, il cosiddetto ius edificandi. Dovrebbe essere chiaro, infatti, che non è affatto configurabile un diritto di costruire in sito nel diritto di proprietà privata, mentre si deve necessariamente affermare che questo potere di trasformazione del territorio costituisce una potestà insita nella proprietà collettiva, che spetta al popolo sul suo territorio a titolo di sovranità. Vengono in evidenza, a questo punto, due concetti importanti, la tutela del territorio e la fruizione dello stesso. In sostanza, emerge la necessità di norme di tutela e di norme del governo del territorio. Le prime, che sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s, cost, pongono i limiti invalicabili di tutela, 15, chiusa parentesi quadra, oltre i quali, superate le soglie della sostenibilità ambientale, si provocano seri danni ambientali. Le seconde, che rientrano nella competenza concorrente delle regioni. Ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, cost, pongono la normativa d'uso del territorio, sanciscono, cioè, in quali zone del territorio e con quali modalità, è possibile costruire. In questo secondo caso, è bene sottolinearlo, lo Stato ha l'obbligo di stabilire, con una legge quadro, i principi fondamentali adenti la funzione di indirizzare o porre dei limiti alle manifestazioni legislative, 16, chiusa parentesi quadra, della regione. E non può sfuggire che l'attuale legge quadro per l'edilizia approvata con DPR numero 380 del 2001 è tutta da rifare. È di questa nuova legge quadro che oggi c'è urgente, indilazionabile bisogno. Infatti, è solo in una legge di tal genere, infatti, è possibile stabilire, nella visione di un quadro generale del problema, norme fondamentali applicabili in tutto il territorio nazionale, concernenti il consumo di suolo agricolo e di verde urbano. E da questo proposito, considerato che il punto dolente è quello del cosiddetto ius edificandi, causa efficiente di notevolissimi danni al territorio, si potrebbe prevedere che la concessione edilizia possa essere rilasciata solo su terreni esistenti in zona urbanizzata e preventivamente acquisiti al patrimonio comunale, o perché si tratta di terreni o immobili abbandonati, che, come si è visto, sono automaticamente rientrati nel patrimonio della comunità comunale, o perché, per eccezionali esigenze pubbliche, tali terreni o immobili siano stati preventivamente espropriati prima dell'urbanizzazione e dal costo previsto per i terreni agricoli. Detta concessione dovrebbe inoltre consistere, non in un'autorizzazione a costruire, ma nella costituzione di un diritto di superficie da concedere a seguito dell'esperimento di una gara ad evidenza pubblica e dietro pagamento di un equo canone annuo rivalutabile secondo le stime di mercato. Si eviterebbe così la piaga delle dannosissime rendite fondiarie, causate dalle cosiddette urbanizzazioni di favore, che arricchiscono indebitamente pochi speculatori, a danno di tutti, nonché delle frequenti collusioni tra costruttori e amministratori pubblici. D'altro lato si assicurerebbe alle casse comunali un altro introito sicuro, dovendosi, peraltro, anche prevedere che gli oneri di urbanizzazione siano effettivamente destinati alle opere di urbanizzazione, evitando che detti introiti siano utilizzati per le spese correnti, come prevede la citata legge destinati alle spese correnti, come oggi avviene, seguendo le disposizioni del citato articolo 136. Comma secondo, lettera c, del vigente TIU per l'edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, numero 380. È poi tra questi principi fondamentali, che andrebbe previsto anche la necessità di istituire una cintura verde intorno alla zona cittadina urbanizzata, nonché la previsione di notevoli parchi urbani. Indispensabile sarebbe poi prevedere delle norme penali, che considerano delitto punibile con la reclusione da 1 a 5 anni, il fatto di chi leda detti principi ed arrechi, comunque, danni ambientali. La legge quadro di cui si discute dovrebbe ancora prevedere un'attenta manutenzione, 17, chiusa parentesi quadra, del territorio comunale e, nell'immediato, una grande opera pubblica statale di ristabilimento dell'equilibrio idrogeologico d'Italia. Non è chi non veda come un'opera pubblica di tal genere possa simultaneamente perseguire due finalità, la ricostituzione del territorio e contribuire efficacemente all'uscita dalla presente cosiddetta crisi economico-finanziaria, poiché la distribuzione di risorse finanziarie ad un considerevole numero di lavoratori agirebbe da volano dell'economia e permetterebbe anche di diminuire notevolmente il debito pubblico. È da considerare d'altro canto che gli stessi costruttori, se invogliati a concorrere agli appalti per l'esecuzione di una grandiosa opera pubblica di ristabilimento dell'equilibrio idrogeologico, certamente non avrebbero nessuna difficoltà a lavorare per un fine diverso da quello sin qui seguito. Ora la parola passa al governo, il quale ha l'obbligo inderogabile di convincere l'Europa che è inutile accantonare contabilmente 50 miliardi all'anno per 20 anni, come ci impone il Fiscal Compact, e che sarebbe molto più ragionevole investire dette somme in un'opera che ristabilisca gli equilibri ambientali, senza produrre merci da collocare sul mercato.